Gian Pascal ci ricordava che in fondo la scelta della fede, la scelta del Vangelo è un po' una scommessa che si fa nella vita. E più che mai oggi in questa liturgia della parola cogliamo che la vita del credente, chi segue Gesù Cristo, in fondo fa una grandissima e una infinita scommessa. Forse fatichiamo ad entrare veramente nello spirito del Vangelo, fatichiamo a vivere fino in fondo tutto quello che ci chiede il Vangelo perché non abbiamo il coraggio di fare questa scommessa. E qui, in questa ultima domenica, vorrei davvero che la parola ci riuscisse a provocare in modo da poter arrivare a scegliere per il Vangelo, consapevoli di quello che abbiamo scelto, facendo una grande scommessa su di esso. Introduciamo allora la nostra riflessione con la prima lettura, tratta dal libro di Daniele, che comprendiamo, questa è l'ultima di 5 visioni, solamente se la inseriamo in tutto il percorso. E qui c'è solo l'ultima visione, bisogna vedere cosa c'è stato prima. E che cosa c'è stato prima? Ci sono state delle bestie tremende, degli animali tremendi, feroci, prima un leone con le ali, poi un orso che mangiava carne, e c'è come un progresso, no? Bestie sempre più terrificanti e spaventose. Poi si arriva a questo ghepardo che ha 4 teste e anche lui vola. E infine si arriva a questa bestia con i denti di ferro che tritura tutto. Cioè, immaginatevi, no? Questa progressione, prima, seconda, terza, quarta visione. La quinta è quella che abbiamo appena ascoltato, cambia completamente. Arriva dalle nubi il figlio dell'uomo. Mentre le prime, basate sulla loro forza, sulla loro potenza, incutevano terrore, questo invece arriva in un clima di mitezza e gli furono dati poteri, non ha dei suoi poteri ma gli vengono dati. Capovolgiamo proprio la prospettiva, no? Rispetto alle prime visioni. E questo regno però, attenzione, a differenza di quelli delle bestie, di questi poteri delle bestie, non finirà mai. Gli altri sono finiti perché tutto finisce. Questo no. Arriva nella mitezza, arriva in quello spirito che è proprio di chi, poi lo vedremo nello sviluppo della rivelazione, vive nello spirito di Cristo. Io sono mite e umile di cuore, e in questo modo governerà. Del resto l'Apocalisse riprende la stessa immagine nella seconda lettura, aggiungendo un elemento che proprio coloro che in un qualche modo hanno fatto ogni genere di errori, di sbagli, eccetera, vedendo colui che arriva tra le nubi, si batteranno il petto e riconosceranno il loro peccato. Siamo allora dunque arrivati a Cristo in questo percorso, che incarna perfettamente questo figlio dell'uomo. Lui amava chiamarsi il figlio dell'uomo. Ed è proprio lo stile di Gesù Cristo che ci manda in confusione, perché è vero che abbiamo seguito Gesù Cristo, che siamo qui a messa, che siamo cristiani, alcuni lo sono già dalla nascita paradossalmente, nel senso che essendo nati qui dopo non hanno neanche dovuto scegliere, se lo sono ritrovati, il cristianesimo addosso. Però quanto abbiamo capito la provocazione che c'è dietro a quello che è il Vangelo, e che ci spinge ad una scommessa, perché Cristo ha vinto il mondo con la mitezza, dove per mitezza io intendo non la timidezza. Ci sono persone timide che sono sempre un po' in disparte, che alla fine ha sempre timori, paure, non affronta. No, la mitezza è degli uomini forti, ed è chi davvero la vita l'ha affrontata e l'ha presa e non si è tirato indietro. Ma la mitezza è quella virtù che ci porta a riconoscere intanto quello che abbiamo ricevuto. Perché appena si insinua l'idea di essersi conquistati qualcosa nella vita, ecco che subito lo sguardo diventa arrogante. È facilissimo che nel momento in cui tu conquisti qualcosa, poi dopo tendi a sentirti migliore, a sentirti anche in diritto di giudicare, in diritto di magari a volte non sempre considerare come devi il prossimo con quel valore positivo che invece la mitezza ha con sé. Cioè, la mitezza ti porta a riconoscere come questo figlio dell'uomo che arriva tra le nubi che tutto hai ricevuto. Io tutto ho ricevuto dal Padre, lo ha ripetuto quante volte Gesù? Tutto quello che io me lo ha dato il Padre. La mitezza, proprio perché tu senti di aver ricevuto, ti fa guardare gli altri con occhi nuovi, con quegli occhi che sono propri di chi li guarda con verità, perché conosce con verità se stesso. Quando tu non ti conosci e non hai consapevolezza di quello che sei, e sono tanti, non vedi gli altri come sono, non ce la fai a vedere gli altri con verità. E gli altri con verità, allora la mitezza ti porta a valorizzarli e soprattutto a cercare sempre le cose belle, cercando sempre di metterli al centro. Il mite non si mette mai al centro. Provate a guardarci, quando una persona è mite, può essere anche la più saggia, la più intelligente, la più sapiente di tutte lì in mezzo, può anche avere la soluzione del problema che si sta discutendo, ma lascia e desidera che siano gli altri a dare la risposta, desidera che siano gli altri a risolvere il problema. Magari lui lo sapeva già da prima, ma non ha interesse di intervenire, avere quel gusto che c'è, vedi che lo sapevo io, vedi che te l'ho detto io. Il mite ha quella libertà di cuore che è sempre, quasi non appare, perché non perché è meno, anzi forse spesso in tante cose sarebbe di più, ma lui sta lì e gode del fatto che siano gli altri ad emergere e a valorizzarsi. La mitezza è quello spazio che tu dai agli altri perché hai trovato dentro di te uno spazio pieno di doni e di ricchezze e sei consapevole di quello che sei e non hai bisogno di arrampicarti, di andare. Provate a spostare questo in un ordine geopolitico più grande e vi accorgete come all'origine di tanti mali c'è proprio la mancanza di questo spirito di mitezza, pensando che il tuo potere, che quello che tu fai, possa darti diritto a anche calpestare, anche schiacciare, anche violare tante situazioni e diritti. Ora, in questo contesto, credo che la provocazione sia proprio qui, perché Gesù ci ha salvati così, lì, davanti a Pilato. Che cos'è che ha detto? Ma è un altro regno di un altro mondo. La sua logica è diversa ed è lì. Lui che è il Signore, Re dell'universo, è lì, nelle mani, fragile, mite soprattutto, nelle mani degli uomini che sappiamo cosa hanno fatto. E può sembrare strano, eppure questa è la logica che vince il mondo. C'è già stato chi ha cercato, Gesù secondo me lo ha fatto in un modo ancora più determinante, però nella storia di oggi Gandhi ha sicuramente segnato e aperto insieme a tanti altri uno spazio di potere che deriva dal non imporsi. È un imporsi diverso, perlomeno, un imporsi che è graduale e, come ci ha mostrato Cristo, è un imporsi ed è una forza che va vissuta nella speranza. Per questo in tanti oggi dicono che questa domenica è la domenica della speranza. Perché la mitezza germoglia e cresce nel terreno della speranza. Gesù non ha salvato il mondo subito come volevano gli zeloti, il tutto subito che oggi respiriamo da ogni angolo e in ogni situazione, stiamo attenti al tutto subito che ha così poco di evangelico. Invece Gesù ancora oggi, e ce lo dobbiamo chiedere, pensate, tutti quelli che lo hanno schiacciato, tutti i poteri che hanno schiacciato, quelle bestie, no, che abbiamo visto triturare tante persone innocenti in tutti questi secoli, sono passate. E invece lui no. Lui continuerà. E questa speranza è quella che ci fa capire che solo questa è l'unica via che ci porterà alla pace. Non ce ne sono altre. E ci porterà, per noi cristiani, a qualcosa che è ancora di più della pace, che è la salvezza. Quindi, a volte facciamo un po' fatica, ma come? La mitezza? Io subito voglio, io subito! Entriamo nel clima del Vangelo, entriamo nello spirito del Vangelo. Credetemi che fa, è giusto che preghiamo per la pace, la preghiera ha una forza unica, il Papa ce lo ricorda sempre. Ma se non cominciamo a vivere la mitezza nelle nostre relazioni, guardate che anche la preghiera a Dio si ferma dinanzi alla libertà dell'uomo. Se noi non cominciamo a vivere queste relazioni quotidiane, guidati da questo spirito, che è uno spirito meraviglioso, che ci può far sembrare sconfitti in tante situazioni, come è sembrato sconfitto il crocifisso, che ci può, secondo il mondo, far sentire piccoli, messi da parte, quasi inutili, ma il vero potere che non termina e non finirà è questo qui. E la storia, e purtroppo non impariamo dalla storia, lo stiamo dimostrando in tante situazioni anche attuali, noi non impariamo dalla storia, eppure la storia ce lo insegna. Quindi, che il Signore ci accompagni in questo percorso e soprattutto ci dia la forza di fare questa scommessa. Non sarà mai una vera persona mite chi non sa fare questa scommessa, perché in un qualche modo se lo riprenderà quello che sembra con la mitezza lasciare. Facciamo con coraggio questa scommessa nella nostra vita e un germoglio di pace e un germoglio di salvezza nascerà e non avrà mai fine.